Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Quasi la metà dei giovani ha subito molestie sessuali su internet negli ultimi 2 anni. Alla via una campagna di protezione dell'infanzia svizzera, chiamati in causa genitori e politica. Misure insufficienti per combattere il razzismo e antisemitismo in settori come istruzione, giustizia e forze dell'ordine. Lanciata in Svizzera una nuova strategia nazionale. Bilaterali 3, l'Unione Svizzera dei contadini resta prudente, per il momento nessun giudizio definitivo, ma richiede di chiarezza e garanzie. In Spagna è di nuovo emergenza incendi, riprendono vigore i roghi nel nord-ovest del paese, decretati dal governo aiuti finanziari per le zone colpite. Apriamo dunque con un dato decisamente allarmante: quasi la metà dei giovani fino a 19 anni in Svizzera ha subito molestie sessuali negli ultimi 2 anni su internet, e ben 1 su 4 è stato spinto a inviare foto erotiche personali. A dirlo uno studio recente, è un fenomeno che l'Organizzazione Protezione dell'Infanzia Svizzera vuole combattere, per questo motivo ha lanciato a partire da oggi una campagna che chiama in causa genitori e politica. Ce ne parla Gianluca Giatti.
Bambini manipolati, sfruttati, molestati, spesso senza che nessuno se ne accorga, accade su internet e nessuno può dirsi al riparo.
Es ist heute sehr einfach, direkt übers Netz in Kontakt zu einem Kind zu kommen.
Regula Bernard-Tuck, direttrice di protezione dell'infanzia svizzera, sottolinea come per i pedofili sia facile contattare i bambini attraverso chat su videogiochi, sui social media. Per questo l'organizzazione, assieme a vari partner, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione rivolta agli stessi giovani, ma anche a genitori e opinione pubblica. Per Regula Bernard-Tuck, una battaglia che va combattuta assieme. Serve qualcuno che spieghi ai giovani come rendere privato un profilo sui social, come bloccare persone e messaggi sgraditi, e servono genitori che sappiano creare un rapporto con i figli e non lo deleghino al telefonino. La campagna ricorda come sia responsabilità di tutti denunciare i reati in polizia oppure sulla piattaforma contro la pedocriminalità clickandstop.ch, e Regula Bernard-Tuck chiama in causa anche la politica. In particolare chiede regole più severe affinché le aziende tecnologiche, già in fase di sviluppo di un nuovo prodotto, pensino alla protezione dei bambini e dei giovani. In una discussione in fase più avanzata nell'Unione Europea, protezione dell'infanzia chiede che la Svizzera resti al passo.
In Svizzera la lotta al razzismo e all'antisemitismo presenta ancora delle carenze. Un rapporto presentato ieri evidenzia in particolare la mancanza di misure sufficienti contro il razzismo strutturale nei settori dell'istruzione, della giustizia e della polizia. E per promuovere un cambiamento è stata quindi lanciata una nuova strategia nazionale. Da Berna, Alessio Veronelli.
Una strategia nazionale su richiesta del Parlamento per combattere razzismo e antisemitismo. Ieri il lancio ufficiale, dopo la presentazione di un rapporto sulle misure adottate contro queste forme di discriminazione. Ci deve essere la volontà politica per una strategia nazionale, ha dichiarato la responsabile del Dipartimento dell'Interno, Elisabetta Bomschneider. Una strategia che coinvolge anche cantoni, città, comuni e società civile. Sono le istituzioni a dover dare una risposta a un problema sistemico. Dobbiamo capire come razzismo e antisemitismo si insinuino all'interno di un'istituzione e come lottare per meglio proteggere le persone. Sì, perché il rapporto evidenzia la mancanza di misure sufficienti in settori come istruzione, giustizia e forze dell'ordine, dove discriminazione e profilazione razziale sono sempre presenti. A livello istituzionale si riscontrano anche lacune nei servizi di consulenza, ancora poco conosciuti. Razzismo e antisemitismo in rete rappresentano poi un'ulteriore sfida, dato che la tutela penale e civile in questo ambito è insufficiente. Se negli ultimi anni si è registrato un costante aumento statistico degli episodi di razzismo, per lo più nelle scuole, sul posto di lavoro, negli spazi pubblici, le vittime cercano anche aiuto più rapidamente. Quali corresponsabili dell'aumento vengono indicati anche la polizia polarizzazione dell'opinione pubblica e del dibattito politico e la situazione geopolitica. La nuova strategia, la cui adozione è prevista a fine anno, potrà contribuire ad accrescere l'impatto sul lungo termine della lotta contro le discriminazioni.
Per l'agricoltura svizzera è importante avere relazioni stabili con i partner europei. Metà delle esportazioni e quasi tre quarti delle importazioni di prodotti agricoli e alimentari coinvolgono infatti l'UE. Per l'Unione Svizzera dei contadini è quindi importante comprendere rischi e vantaggi dei cosiddetti bilaterali 3. Ha dato così avvio ad un ampio processo partecipativo. Ieri infatti tutte le associazioni affiliate hanno ricevuto una prima bozza della presa di posizione sul pacchetto di trattati con Bruxelles. Ci dice di più Maria Iannuzzi.
Un testo sul quale lavorare, sul quale esprimersi. Le associazioni affiliate all'Unione Svizzera dei contadini hanno tempo fino al 29 settembre per inoltrare le proprie osservazioni, che verranno integrate nel documento destinato all'esame del comitato direttivo. Sarà poi la Camera dell'Agricoltura, il Parlamento dei contadini, ad approvare la dichiarazione finale il 22 ottobre. Da questa bozza si estrapola una prima indicazione. L'agricoltura svizzera si trova dinanzi a un dilemma. Accoglie con favore gli sforzi del governo per rafforzare le relazioni con l'UE, ma chiede chiarezza e garanzie. Ritiene che vada trovato un equilibrio tra opportunità e rischi. Una delle principali critiche riguarda l'incertezza sull'evoluzione del diritto europeo. L'associazione teme che questo possa limitare la competitività del settore, soprattutto se le norme ambientali nazionali dovessero entrare in conflitto con quelle europee. In generale, l'Unione dei contadini chiede che l'attuazione del pacchetto avvenga in modo da tutelare la struttura agricola svizzera, la sua diversità e gli standard elevati, senza compromettere gli sforzi in materia di protezione delle colture. Alcuni aspetti del pacchetto sono visti positivamente: i dazi doganali e le misure di protezione rimarrebbero in vigore. Inoltre, la Svizzera verrebbe inclusa nel sistema europeo di allerta rapida per la sicurezza alimentare. L'influente associazione di settore mantiene un atteggiamento prudente, quindi una posizione che si riflette anche nella scelta di non rilasciare alcuna dichiarazione durante il processo di formazione dell'opinione.
In Ticino ora, perché ieri si è messa al lavoro la sottocommissione parlamentare chiamata a chiarire, almeno a livello politico, il caso Ospita, che ha portato, lo ricorderete, nell'agosto 2024 all'arresto dell'ex sindaco di Bioggio ed ex deputato leghista Eolo Alberti. Lega dei Ticinesi, che ha per ora deciso di non entrare a far parte della stessa sottocommissione d'inchiesta. Il contributo è di Marcello Ierace.
Creata una settimana fa, la speciale sottocommissione Ospita, costola della Commissione della Gestione del Gran Consiglio, è già diventata operativa, perché celerità è la parola d'ordine.
Posso sottolineare un'altra volta che l'obiettivo è essere celeri, come avevamo già detto settimana scorsa, e quindi abbiamo calendarizzato una serie di appuntamenti e lavoreremo intensamente e celermente, perché queste questioni istituzionali così rilevanti meritano delle risposte rapide.
Fabrizio Sirica, deputato del Partito Socialista e presidente della Commissione della Gestione, è anche stato confermato coordinatore di questa sottocommissione, in modo, così è stato spiegato, da mantenere una certa continuità operativa. Non partecipa ai lavori, invece, almeno per ora, la Lega dei Ticinesi, travolta in pieno dal caso Ospita, con l'arresto un anno fa di Eolo Alberti, allora sindaco di Bioggio e recentemente espulso dal partito.
La Lega dei Ticinesi comunicherà la settimana prossima se ha intenzione di aderire e con chi.
Questa prima fase dei lavori sarà dedicata agli approfondimenti della questione. Ma come saranno i rapporti tra questa speciale sottocommissione e la Commissione della Gestione? Ancora Fabrizio Sirica.
Con la Commissione avevamo però già concordato che lavoriamo in questo gremio più stretto, in maniera tale da avere più rapidità, più celerità e per certi punti di vista anche più confidenzialità. E quindi la Commissione sarà aggiornata una volta che la sottocommissione riterrà il caso.
Intanto continua, parallela e indipendente, l'inchiesta penale condotta dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli e che vede indagati, oltre ad Alberti, anche la moglie dello stesso Alberti, la ex contabile dell'azienda e l'ex azionista di maggioranza, nel frattempo deceduto.
Andiamo ora in Spagna, dove la tregua sul fronte degli incendi è stata di breve durata. Se negli ultimi giorni sembrava infatti profilarsi la fine dell'emergenza, ieri in varie regioni del paese le fiamme hanno ripreso vigore. Il governo intanto ha annunciato aiuti finanziari per le zone colpite. Il nostro collaboratore dalla Spagna, Mario Magarò.
Continua l'emergenza incendi nel nord-ovest della Spagna, dopo che un abbassamento delle temperature negli ultimi giorni aveva fatto sperare in un possibile e progressivo miglioramento della situazione. In diversi punti della Galizia, della Castiglia e León e delle Asturie, le fiamme hanno invece ripreso ad avanzare con forza, facendo registrare l'apertura di nuovi fronti che hanno portato ad oltre 400.000 il numero di ettari andati in fumo dall'inizio dell'anno. Un disastro ambientale che ha spinto il governo spagnolo a dichiarare colpite da catastrofe tutte le zone interessate dai 113 grandi incendi registrati negli ultimi due mesi.
Para que se puedan hacer una idea de la magnitud de la tragedia, la declaración de zonas afectadas.
Per dare un'idea della dimensione della tragedia, dichiarato il ministro degli interni Grande Marlaska, sono 16 le comunità autonome interessate dal provvedimento, che nello specifico servirà a sbloccare differenti aiuti, in primis economici, per coloro che sono stati colpiti a vario titolo dagli incendi. Quest'oggi intanto è prevista la visita dei reali di Spagna nelle principali zone devastate dalle fiamme, mentre è salito a 48 il numero delle persone arrestate perché implicate nell'origine degli incendi.
La Cina registra significativi passi avanti sulle rinnovabili. Secondo uno studio del centro di ricerca britannico Carbon Brief, nel primo semestre del 2025 la crescita della produzione di energia pulita ha fatto segnare numeri da record, un processo che sta supportando un importante calo delle emissioni di anidride carbonica, di cui Pechino è il primo responsabile al mondo. Resta però ancora diffuso l'utilizzo del carbone. Ritroviamo Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dalla Asia orientale. Lorenzo, che cosa emerge di preciso da questo studio di Carbon Brief e quanto stanno, in che misura stanno effettivamente crescendo le rinnovabili?
Dunque, il dato più importante è la diminuzione dell'1% delle emissioni di anidride carbonica nei primi sei mesi del 2025. È il primo calo dal 2022, quando era però influenzato dal rallentamento della produzione industriale per le chiusure per la pandemia di Covid-19. Il risultato è stato raggiunto grazie all'imponente crescita dell'energia pulita, in particolare del solare fotovoltaico, che sta stabilendo una serie di record. Nella prima metà di quest'anno sono stati installati 212 gigawatt di nuova capacità solare. Per fare un paragone, gli Stati Uniti ne hanno installati 178, ma in tutto il 2024. Numeri imponenti, basti pensare che un gigawatt può fornire elettricità a circa 1 milione di case. È cresciuta molto anche la produzione di energia eolica e nucleare, mentre è calato l'idroelettrico. Risultato, la quota di fonti a basse emissioni ha raggiunto il 40% della produzione elettrica totale cinese, in netto aumento rispetto all'anno scorso. Fondamentale sottolineare anche che l'uso del carbone è sceso invece del 3% e le emissioni di CO2 sono calate anche nei comparti dei materiali da costruzione, del cemento e dell'acciaio.
Ecco, seppure in calo, come dicevi, l'utilizzo del carbone è ancora diffuso in Cina. In quale misura e quali sono quindi gli scenari sugli obiettivi climatici di Pechino?
Sì, nonostante il calo generale, in alcuni settori l'utilizzo di carbone continua a crescere, in particolare come materia prima per la produzione di carburanti sintetici e prodotti petrolchimici. Si prevede peraltro che le emissioni dovute all'industria chimica continueranno ad aumentare fino almeno al 2029, tanto che quest'anno la capacità complessiva a carbone dovrebbe aumentare di circa 100 gigawatt. Tradotto, l'espansione delle rinnovabili non sta per ora soppiantando di colpo il carbone, ma si sta aggiungendo ai tradizionali combustibili fossili, erodendone gradualmente il peso nel mix energetico, tanto che alcuni target fissati per il periodo 2021-2025 non verranno raggiunti. Ricordiamoci che la Cina si è posta l'obiettivo di raggiungere il picco delle emissioni entro il 2030 e la neutralità carbonica entro il 2060. Il boom del solare potrebbe cambiare qualche calcolo e segnali cruciali arriveranno nei prossimi mesi, quando verrà approvato il nuovo piano quinquennale per il periodo 2026-2030. Non è escluso che vengano fissati obiettivi climatici più ambiziosi, ambiziosi. Un recente studio cinese sostiene che grazie alla crescita record delle rinnovabili, la Cina potrebbe anticipare di 5-10 anni l'obiettivo della neutralità carbonica, mentre il forte sviluppo anche di biomasse e carburanti pioliti potrebbe ridurre notevolmente la dipendenza dalle importazioni di petrolio.
Lorenzo Lamperti e la politica cinese sulle energie rinnovabili. Noi ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.